Iran e Israele è guerra frontale? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Iran sta erem taut gdola. Vite shalem al kach.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Iran will pay.
C'è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l'intero Medio Oriente.
It is up to Israel what they think they need to do to keep their country safe.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano? Se rispondete sì tutte e due le volte, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, porre domande o commentare i grandi temi di attualità. 349-238-6666, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Nessun Luogo diventano un podcast e le potete riascoltare dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme. Sono le 16.09, in questo esatto istante, qui a Milano, le 17.39 a Teheran, dove il regime delle Ayatollah ieri ha apertamente sfidato Israele. Si è aperto un altro drammatico capitolo della storia, dell'attualità del Vicino Oriente, ma forse anche del Medio Oriente allargato. Quel fittissimo lancio di razzi da parte della Repubblica delle Ayatollah verso Israele apre scenari inusitati e anche inaspettati, se vogliamo. 180 razzi, forse 200, quasi tutti praticamente neutralizzati non soltanto dall'Iron Dome, ma anche dall'intercettazione di alcuni alleati da parte di Israele. Anche se Israele due ore fa ha iniziato a parlare di alcune basi militari colpite. I velivoli però dello Stato ebraico non sarebbero stati né danneggiati né sarebbe stata messa in discussione la loro operatività, tanto che sarebbero in allerta per una possibile imminente risposta da parte dello Stato ebraico. C'è una vittima dell'attacco iraniano-israele, un palestinese di 38 anni, colpito da una scheggia di missile intercettato a Gerico, siamo in Cisgiordania, nei territori occupati. 100 razzi sono stati lanciati questa mattina dal Libano, sul nord di Israele. 10 abitazioni danneggiate a Metulla da colpi diretti, Hezbollah ha sparato anche su Kiryat Shamona, sulla Galilea occidentale, e tra poco lì vi porteremo con uno dei nostri inviati. Poi registriamo anche l'attacco terroristico. Ieri a Tel Aviv, alla fermata di Jaffa, 7 morti, parecchi i feriti. Neutralizzati, uno morto, l'altro ferito gravemente, i due terroristi. Vi dicevo, Israele permette una risposta, staremo a vedere in che termini, staremo a vedere quali saranno gli obiettivi della risposta israeliana. Gli alleati e gli amici di Israele cercano di calmare le acque, cercano di evitare quella che potrebbe essere un'ulteriore escalation del conflitto. Registriamo anche la morte di un capo unità israeliana nel sud del Libano durante le prime incursioni. Poi andremo a Beirut, dove il bilancio delle vittime continua a salire, insomma il quadro è particolarmente fosco e complesso, proveremo a far chiarezza, però prima ci sono un paio di notizie che vorrei raccontarvi. Prima delle quali ci porta negli Stati Uniti, lì dove peraltro sta in questo momento parlando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che poche ore fa è stato dichiarato dal ministro degli esteri israeliano Katz persona non grata. Staremo a vedere se vi sarà una replica anche da parte di Guterres, ma ci andiamo tra pochissimo. Stiamo però negli Stati Uniti perché ieri si è consumato il primo e unico dibattito televisivo tra i due candidati, repubblicano e democratico, alla vicepresidenza per questa corsa presidenziale. J.D. Vance e Tim Walz, prima serata, diciamo che è andato bene, nel senso che si è parlato di politica, di contenuti, si è anche sceso abbastanza nei dettagli, non sono mancate alcune stilettate, però il tutto si è svolto in un'atmosfera molto molto lontana da quello a cui invece altri candidati alla presidenza, ruolo più ambito e più importante, ci hanno abituato. C'è stata, pensate, una stretta di mano all'inizio, una stretta di mano alla fine. Come vi dicevo, si è parlato soprattutto di contenuti, di immigrazione, di politica estera. Ecco, diciamo che i due entrambi hanno sviato sulla prima domanda relativa al Vicino Oriente, cioè sulla possibilità di un attacco preventivo all'Iran. Su quello devo dire che sia Vance che Waltz non hanno glissato, non hanno risposto in maniera chiara e in maniera diretta. Secondo un sondaggio immediato reso noto dalla CNN, l'incontro è andato in onda sulla ABC, avrebbe vinto Vance, 51% contro il 49% di gradimenti, stiamo parlando degli spettatori della CNN. Dicevo, il 49% di Waltz. Ha piuttosto convinto, soprattutto all'inizio, Vance. Non l'ho visto tutto, lo confesso, ho visto alcuni estratti, soprattutto perché è riuscito a dare, cito la maggior parte degli analisti, un volto buono, ma prendete con le pinze quello che dico, un volto rassicurante, pacato e soprattutto ricco di contenuti e senza ogni tanto gli scivoloni a cui ci ha abituato Donald Trump, ricorderete gli immigrati che mangiano i cani e i gatti, eccetera. Dicevo, ha dato un volto molto rassicurante al trumpismo. Questa strategia di Vance potrebbe convincere alcuni degli indecisi, appunto, negli Stati Uniti. Vi faccio sentire un breve passaggio di Waltz e poi di Vance in stretto ordine.
È chiaro, e lo abbiamo visto nell'ultimo dibattito, che un uomo di quasi 80 anni come Donald Trump, che parla della dimensione delle folle ai suoi comizi, non è quello di cui abbiamo bisogno ora. Sono le persone più vicine a Donald Trump a rendersi conto di quanto sia pericoloso, specie in una situazione internazionale così difficile. Donald Trump guarda al presidente russo Vladimir Putin e alla Corea del Nord. Di fronte a questa vulnerabilità nel far parte di una coalizione internazionale, il nostro impegno è invece garantito. Come ha detto la vicepresidente, noi proteggeremo le nostre truppe e quelle degli alleati e adotteremo contromisure. Donald Trump sa che per far sì che l'America venga temuta bisogna perseguire la pace con la forza. Bisogna far capire che se si oltrepassa il limite, la leadership globale degli Stati Uniti ripristinerà la stabilità e la pace nel mondo. Per quanto riguarda la questione medio orientale, spetta a Israele decidere come tenere al sicuro il proprio paese. E noi dobbiamo sostenere i nostri alleati, ovunque si trovino, quando combattono i cattivi.
Le voci di Waltz e Vance. L'altra notizia ha a che fare con l'avanzata russa in Donbass, occupata una città chiave. Avrete visto forse sui social, giro un video piuttosto iconico con due bandiere russe sventolate sul tetto di una città ormai ridotta quasi a brandelli. Parliamo di Vuledar, che è un importantissimo snodo in Donbass, ma soprattutto un sito minerario di carbone fondamentale con numeri importantissimi. Pensate che nel 2021 quelle due miniere producevano 1000 tonnellate di carbone al giorno. Gli analisti ucraini sottolineano come sia un altro tassello per una acquisizione da parte della Federazione Russa di territori piuttosto ricchi dai quali possono estrarre carbone e poi esportarlo in giro per il mondo. Intanto ha parlato, anzi, con Valeria Bernardi andiamo velocemente per un istante al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove sta parlando Guterres.
And we cannot look away from systematic violations of international humanitarian law. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop.
Come sentite, Antonio Guterres sta denunciando le violazioni della legge umanitaria. Al Consiglio di Sicurezza ha detto Guterres: gli incendi in Medio Oriente si stanno trasformando rapidamente in un inferno. UNIFIL rimane al suo posto, la bandiera delle Nazioni Unite continua a sventolare nonostante la richiesta di spostamento di truppe da parte di Israele. Questo sempre Guterres: la sicurezza di tutto il personale ONU deve essere assicurata, bisogna evitare una guerra su larga scala in Libano perché avrebbe conseguenze profonde e devastanti. E poi ancora condanno duramente l'attacco missilistico iraniano contro Israele. Allora andiamo in territorio israeliano. La prima voce che vi faccio sentire è quella di Roberto Bongiorni, che è inviato del Sole 24 Ore a Nord. Roberto, questa mattina ci siamo sentiti, lo stanno raggiungendo ancora Roberto, allora facciamo così, partiamo da un'altra voce, quella del premier israeliano Netanyahu.
L'Iran questa notte ha fatto un grave errore e pagherà per questo. Il regime in Iran non capisce la nostra determinazione nel difendere noi stessi e nel vendicarci dei nostri nemici. Sinwar e Deif non lo capivano. Nasrallah e Mohsen non lo capivano. A quanto pare ce ne sono altri a Teheran che non lo capiscono, ma lo capiranno. Ci atterremo alla regola che abbiamo stabilito. Attaccheremo chiunque ci attacchi.
Questa è la voce del premier israeliano Netanyahu che, mentre vi parlo, è riunito col suo gabinetto di guerra a Tel Aviv. Allora, mentre cerchiamo di ristabilire il collegamento con Roberto Bongiorni, che è in movimento, zona nord, quindi zona piuttosto calda, vi porto a Gerusalemme. La voce è quella di Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24. Valentina, ciao, buongiorno e ben ritrovata.
Sì, buongiorno Giampaolo, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Gerusalemme questa mattina si è svegliata in un'atmosfera di completa calma rispetto a come l'avevamo lasciata ieri sera, quando ci sono stati questo attacco dell'Iran, questo lancio di almeno 180 missili balistici che sono stati per fortuna intercettati. Una situazione un po' strana oggi, perché la vita sembrava tornata appunto alla normalità, anche se è una città dove questo attacco è stato colto abbastanza, è stata colta la città abbastanza di sorpresa dall'attacco, perché la città ha fra gli abitanti un 30% di arabo-israeliani, per cui non si aspettava probabilmente un attacco di questo tipo. Era stata risparmiata negli ultimi tempi, ci sono stati degli allarmi a Tel Aviv nell'ultima settimana e invece le sirene non sono suonate a Gerusalemme, invece questa volta sì. Anche appunto gli arabi-israeliani sono preoccupati, anche quelli i palestinesi della Cisgiordania, anche perché non hanno i rifugi dove andare. Certo. Avevo sentito in particolare una mia fonte che mi diceva che hanno avuto altrettanta paura, tanto che l'unico morto in realtà è proprio un palestinese di Gaza che si trovava a Gerico in Cisgiordania.
La voce di Valentina Furlanetto, tra poco torno da te. Abbiamo ripristinato il collegamento con Roberto Bongiorni, inviato Sole 24 Ore, che dovrebbe essere da qualche parte al nord di Israele. Roberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Sì, ciao Paolo, buongiorno.
Allora, Roberto, davo conto del fatto che la situazione sta diventando sempre più calda. Su, c'è stato l'uccisione da parte di Hezbollah di un capo unità militare di IDF. Cosa puoi raccontarci?
Guarda, io adesso purtroppo posso raccontarti, sono a Gish davanti alle colline libanesi e stanno tirando molto forte l'artiglieria israeliana. È cominciato poco fa, quando eri tu al telefono, ha iniziato a sparare con forte velocità. So se voi sentite i botti, non so se li sentite. Ecco, stanno tirando, ci sono i pennacchi di fumo, quindi ci sono dei scambi intensi. Adesso qui ovviamente siamo protetti dall'Iron Dome, poi sono colpi d'artiglieria, quindi difficili. La situazione è tesa, si parla di incursioni per ora, non sono ancora entrati i Merkav, i blindati, i carri armati. Siamo stati con un brief proprio sul confine a nord di Kiryat Shmona. Kiryat Shmona è ormai completamente evacuata, c'è molta tensione, c'è la palpabile e tangibile tensione che tra i militari che hanno a che fare con ci hanno detto di soldati molto 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 addestrati, gli Hezbollah. Si combatte, hanno chiesto l'evacuazione di 24 villaggi libanesi, ma sono zone molto insidiose, piene di trappole, per cui ci vanno molto cauti, preferiscono per ora mandare avanti gli incursori.
La voce di Roberto Bongiorni dal fronte nord. L'ultima domanda prima di ringraziarti, lasciarti al tuo lavoro con un grande in bocca al lupo, ha a che fare con la missione da parte di IDF che l'ultimo bombardamento di stanotte avrebbe colpito anche alcune postazioni, alcune basi militari, però l'aviazione sarebbe integra e pronta a reagire. Hai qualche conferma in più, qualche indiscrezione in più su obiettivi israeliani colpiti da Iran?
Allora, queste sono voci che però non sono completamente confermate. Ovviamente ci troviamo, Giampaolo, in una guerra dove meno che in Ucraina, ma la propaganda è pervasiva anche qua, da entrambe le parti. Ci sono queste voci, è difficile verificarle, probabilmente si saprà meglio i prossimi giorni. In questo momento c'è veramente molta tensione e attenzione da parte dei due belligeranti, anche da parte di Israele. La cosa che comunque è piuttosto insolita è che Israele vuole portare avanti con grande intensità sia l'offensiva in Libano, in questi giorni imminente comunque, sia probabilmente un'offensiva in Iran, e tenendo poi aperti altri fronti contemporaneamente. Una situazione in cui forse non era mai stato nelle guerre del 48 e del 67, una situazione molto particolare.
Situazione particolare, inedita nel proseguo di questo viaggio. Nel suo luogo lontano vi racconteremo anche gli altri motivi di differenza in questa potenziale guerra aperta col regime degli Ayatollah. Intanto grazie mille Roberto per essere stato con noi. Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore. Alla prossima, in bocca al lupo. Torno da Valentina Furlanetto, che invece è a Gerusalemme, una città che ci raccontavi prima, Valentina, raramente ha sofferto della pressione, della paura che altre città israeliane invece hanno spesso vissuto, proprio per i motivi che dicevi, oltre a essere città sacra per molte confessioni naturalmente. Che momenti sono stati quelli dei bombardamenti? Con quanta rapidità la gente ha raggiunto i rifugi? E se ci puoi raccontare qualche retroscena di quei momenti, ecco.
Sì, sono stati momenti concitati, in effetti, per i motivi, perché sono sempre momenti concitati quando suona un allarme, bisogna andare nei rifugi, ma appunto perché forse ce l'aspettavamo meno, avevamo sentito delle sirene che erano suonate a Tel Aviv pochi giorni fa e improvvisamente sono suonati gli allarmi sui cellulari delle app che noi abbiamo scaricato perché ci consentano di avvertirci per andare nei rifugi, e segnalava un 15 minuti di tempo per scendere, andare nella stanza rifugio. Io mi trovavo in quel momento nella mia camera, nel convento dei Frati Cappuccini, che è un convento dove ci sono anche degli alloggi e ci vanno molti giornalisti. Per cui stavo scrivendo, ho sentito il cellulare squillare, siamo scesi repentinamente giù. Tra l'altro era proprio l'ora in cui i frati si mettevano a tavola, siamo scappati tutti dentro questa stanza molto piccola, eravamo una quindicina di persone, è stata una situazione anche un po' di tensione, sai, in questi casi c'è sempre un po' di tensione e un po' di sdrammatizzazione, quindi si tentavano delle battute per cercare di stemperare il momento un po' difficile. Si sono sentite molte esplosioni, delle intercettazioni dei missili, e ogni volta che si fermavano le sirene poi dopo pochi minuti riprendevano. È andato avanti 45 minuti circa questa situazione. Mi diceva un tassista stamattina, arabo-israeliano, a proposito del tema che affrontavamo prima, che lui invece si trovava per strada, in macchina, quindi si è accostato, era in una zona dove non c'erano rifugi, ha accostato e si è messo dietro, mi ha detto, un muretto, per cui era proprio anche pericoloso stare all'aria aperta. Gli israeliani e gli arabo-israeliani sono abituati, diciamo, a queste situazioni, l'hanno provato anche il 13 di aprile, è stato l'attacco dell'Iran paragonabile a questo per intensità è stato abbastanza lungo, però appunto è stato quasi avvertito prima Israele dell'attacco, per cui
perché gli Stati Uniti, lo ricordavamo, eravamo in onda alle 16, poche ore dopo è scattato l'attacco, già avevano diramato l'allarme. Grazie mille Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24 in Israele e territori palestinesi, buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Voi lo sapete, questo è un programma di esteri, a volte si viaggia, si percorrono chilometri, quindi bisogna prendere il jet personale di Valeria Bernardi, un po' quello di Iron Maiden sostanzialmente, e andiamo verso Beirut, verso il Libano, lì dove Giulia Cannizzaro ha raggiunto Walid El Ashash, responsabile delle operazioni della Lebanese Civil Defense, è sostanzialmente la protezione civile libanese che in questi giorni sta coordinando i soccorsi per i civili. Qual è la situazione a Beirut? Sentiamo insieme.
There are hundreds of thousands of displaced people.
Ci sono centinaia di migliaia di sfollati. La maggior parte si trova in una situazione molto difficile. Hanno bisogno di assistenza di ogni tipo. Hanno bisogno di un posto dove dormire, hanno bisogno di ogni genere alimentare, senza contare che mancano le medicine. Abbiamo bisogno di medicine. Questo è molto importante.
Don't forget the medications. The medication is very important.
Una delle ferite più nevralgiche, più deboli, più difficili da sanare, perdonate il gioco di parole, è proprio la struttura sanitaria del paese dei Cedri, che è già sotto pressione naturalmente. Qual è la situazione delle strutture sanitarie di Beirut? La voce di Walid El Ashash.
The capabilities of health sectors to absorb the security and military conditions.
Ovviamente le strutture sanitarie della città sono messe a dura prova dalla situazione, ma posso dirvi che fino ad oggi sono state in grado di far fronte ai casi ordinari e a quelli di emergenza. Quando i primi cittadini feriti sono arrivati alle strutture ospedaliere, nonostante le circostanze difficili, i sanitari hanno saputo far fronte alle difficoltà, ma hanno costantemente bisogno di supporto, di attrezzature e di dispositivi medici per continuare a offrire tutta l'assistenza necessaria e ad essere pronti anche ad affrontare i prossimi giorni, finché la guerra continua.
Al microfono di Giulia Cannizzaro, il capo della protezione civile libanese, Walid El Ashash. Come viene gestita l'emergenza in una situazione come questa? Sentite.
Of course we have plans to manage the emergencies in Lebanon.
Naturalmente abbiamo dei piani per gestire le emergenze in Libano. Possiamo parlare di tutti i nostri piani per gestire le emergenze causate da fattori naturali, ma per quanto riguarda i piani per gestire la crisi che stiamo vivendo in questa battaglia, non possiamo parlarne. Siamo in guerra. Posso dire solo che abbiamo molte persone in difficoltà e dobbiamo salvarle.
La situazione umanitaria in Libano. Antonio Talia mi segnala una dichiarazione in questi istanti del premier libanese Mikati. I rifugiati libanesi sono 1.200.000. Difficile anche trovare il lessico giusto, perché l'abbiamo consumato per il Libano dall'esplosione del porto, il default economico, piove sul bagnato davvero, ma tant'è. Nel Libano, nel sud del Libano, Hezbollah rivendica un nuovo attacco contro soldati israeliani tra Daisse e Misgav Am. I miliziani sostengono di averli colpiti con un missile guidato. A riferirlo è Lorient Le Jour, giornale indipendente in lingua francese del paese dei cedi. Allora, facciamo una piccola pausa, sentiamo come stanno andando i mercati e poi torniamo con l'analisi su quello che sta accadendo, sulla potenziale guerra aperta tra Israele e Iran.
Nessun luogo è lontano.
Si è svolta che Israele nel corso degli anni hanno costantemente disatteso la risoluzione 1701 dell'ONU, che autorizza esclusivamente la presenza armata di UNIFIL delle forze armate libanesi nell'area tra il fiume Litani e la Blue Line. Questo è avvenuto sfruttando il fatto che UNIFIL può operare solo in coordinamento con le forze armate libanesi e non ha potuto intervenire a causa della fragilità e della mancanza di capacità di queste ultime. Ad oggi la nostra presenza nell'area è significativa, noi contribuiamo con oltre 1.000 militari e sono parte di un contingente molto più ampio fornito da 50 nazioni contributrici.
La voce del nostro ministro della difesa Guido Crosetto quest'oggi in audizione alla Camera, era assieme al ministro degli esteri Antonio Tajani. Hanno messo un po' di puntini sulle i, forse in questo modo ha risposto anche a un po' di ascoltatori al 349-238-6666 che si chiedevano, immagino anche in maniera un po' retorica, dell'utilità, dell'efficacia della missione UNIFIL. Lo ribadisco ancora una volta, il punto e il problema è il mandato politico della missione. Se sei forza di interposizione, non hai un mandato offensivo, come è successo per esempio con i caschi blu in territorio congolese, dove potevano sparare e andare a caccia di ribelli, chiaramente hai le armi spuntate, soprattutto in una situazione come questa che sta vivendo l'escalation. Buongiorno, ben ritrovato al Nessun Luogo Lontano, Alessandro Marrone, che dirige il programma Difesa di IAI, Istituto Affari Internazionale. Alessandro, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Allora, rispetto all'attacco missilistico lanciato lo scorso aprile dall'Iran, dove c'erano anche parecchi droni, un attacco piuttosto lento, quali sono i punti di contatto e i punti di differenza rispetto a quello di ieri notte?
Allora, i punti di contatto sono del concentrare in un'unica nottata centinaia di ordigni. La differenza, un po' l'hai accennata tu, cioè che non usando droni, che erano la maggior parte dell'attacco di aprile, ma missili, in particolare missili balistici che escono all'atmosfera e quindi prendono molta velocità prima di rientrarvi, si dà meno tempo per reagire alle forze armate israeliane e dei paesi alleati, e di fatto si tagliano fuori anche alcune capacità di difesa antiaerea, come quelle, diciamo, dei missili imbarcati sui caccia americani o israeliani.
La voce di Alessandro Marrone, IAI, Istituto Affari Internazionali. Tra i missili utilizzati dai guardiani della rivoluzione vi sarebbero anche i missili supersonici Fatah. Israele però smentisce. Ci hai capito qualcosa?
Allora, questa, diciamo, l'Iran ha già missili balistici che, come dicevo prima, uscendo dall'atmosfera, senza l'attrito della nostra atmosfera terrestre, arrivano a una velocità di Mach 5, quindi 5 volte la velocità del suono, quando poi ripiombano sul bersaglio. Questi sono i missili ipersonici. Altra cosa, sono missili balistici ipersonici. Altra cosa, sono missili che possono manovrare a velocità ipersonica, cioè possono seguire una loro rotta e cambiarla. Quelli l'Iran non ce l'ha, li sta, diciamo, sviluppando Stati Uniti, Cina e Russia. Allora, questi missili iraniani sono gli ultimi dell'arsenale iraniano. Non è detto che li abbia usati, perché se li avesse usati avrebbe dato alle forze armate israeliane una capacità di testarli, di capire come vanno, a che velocità, certo, con quali tecnologie, e magari intercettarli. Quindi io ho letto diversi, diciamo, report, non c'è consenso sul fatto se li abbiano usati o meno.
Alessandro Marrone di AI ci ricorda come a volte essere colpiti ti porta, non dico un vantaggio, ma ti porta sicuramente alla conoscenza, soprattutto nel caso dell'utilizzo di armi nuove, eventualmente nell'attuare mosse o contromosse. Alessandro, per anni, forse sbaglio il termine, però diciamo più che la dottrina militare iraniana, l'atteggiamento dal punto di vista militare iraniano è stato: mi affido alle milizie, mi affido alla militanza, mi affido ai proxy, foraggio Hamas, sostengo Hezbollah, le milizie sciite in Iraq, in Siria, non cerco un confronto diretto con Israele, perché forse non ha neanche le capacità, non ha neanche la sensibilità militare, perché utilizza milizie e non utilizza un esercito regolare. Israele da parte sua ha una postura completamente diversa. Che cosa ci dobbiamo aspettare? È un vero e proprio cambio di paradigma, e questo quanto influirebbe sull'esito di uno scontro frontale tra i due?
Allora, l'Iran viene dagli anni Ottanta di una guerra sanguinosissima con l'Iraq, quindi ha una guerra di esperienza, un'esperienza di guerra combattuta con lo Stato della regione che non vuole ripetere. Non confinando direttamente con Israele, ha puntato appunto su milizie proxy, sapendo che diciamo il metodo migliore per colpire un altro paese con cui non si confina direttamente è l'aeronautica, ma l'aeronautica israeliana è e rimarrà avanti a quella iraniana grazie anche alla collaborazione con gli Stati Uniti, vedasi F-35. Quindi l'Iran sa di non poter contare sul potere aereo, ha, diciamo, investito sulle capacità missilistiche, ma Israele ha investito su una capacità di difesa antimissile, e quindi in una guerra convenzionale l'Iran fatica a colpire Israele, mentre Israele, se volesse correre anche questo rischio, potrebbe colpire veramente degli impianti sensibili iraniani. Quindi secondo me l'Iran non vuole cambiare il paradigma, specialmente con l'elezione di un presidente che non appartiene ai falchi pochi mesi fa. Il problema è che Israele ha cambiato paradigma dopo il 7 ottobre, cioè è entrato in un paradigma in cui cose che 5, 2, 10 anni fa non avrebbe fatto, perché comportano un rischio di escalation, oggi la leadership di Netanyahu fa, perché il rischio escalation è messo nel conto come uno svantaggio, ma l'obiettivo primario è colpire, distruggere il più possibile i propri nemici locali, quindi Hamas ed Hezbollah.
La voce di Alessandro Marrone, la giornata di quest'oggi punteggiata dalle breaking news che arrivano anche dal fronte nord. IDF conferma 7 soldati uccisi nel Libano del Sud in quelle incursioni di cui ci dava conto l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. A proposito di risposte israeliane, Netanyahu ha promesso che l'Iran pagherà le conseguenze di questo grosso errore, mentre il portavoce delle forze di difesa israeliane Hagari ha detto: abbiamo dei piani, opereremo nel luogo e nel momento che decideremo. Alcuni analisti dicono: attenzione, potrebbero essere i siti di arricchimento dell'uranio. Altri dicono: no, le postazioni petrolifere, perché sono molto meno difese, molto sparpagliate nel territorio. Secondo te che tipo di risposta potremmo aspettarci da parte di Israele?
È davvero difficile prevederlo, perché da un lato c'è comunque gli Stati Uniti e anche gli alleati europei, ma gli Stati Uniti con maggior peso, che cercano di evitare un'escalation, ma abbiamo visto che la loro presa su Israele è molto più debole per il cambio di paradigma che dicevo, per le elezioni americane incombenti. Quindi Netanyahu ha una finestra di opportunità nei prossimi mesi per fare qualcosa di ancora più rischioso. Quindi la scelta sicuramente principalmente di Israele, di quanto rischio correre. In questo senso, un attacco ai siti nucleari iraniani, diciamo, è di un valore simbolico maggiore, di un valore politico maggiore, e quindi in realtà corre anche un rischio maggiore di ulteriore escalation. Questa, secondo me, più che la parte, diciamo, operativa, sarà il vero criterio per decidere la risposta di Israele: quanto rischiare un'ulteriore escalation.
Grazie mille, come sempre, ad Alessandro Marrone. Con lui abbiamo messo il grand'angolo, dirige il programma difesa di AI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Prego, buon lavoro.
E nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano tratteremo altre grosse differenze, cesure dal punto di vista storico, dal punto di vista della strategia, della postura geopolitica degli attori in campo, perché da una parte abbiamo quella che potrebbe essere un eclatante confronto vis-à-vis tra lo Stato ebraico e il regime degli Ayatollah. Dall'altra parte vi riporto al fronte nord per sottolineare quelli che sono gli aspetti forse più indicativi, più paradigmatici di quella situazione. Abbiamo un esercito regolare, quello israeliano, che combatte contro milizie di un'organizzazione parastatale, Hezbollah, in un territorio sovrano dove l'esercito nazionale libanese però non tocca sostanzialmente palla e dove è presente, come molti sottolineati nei messaggi, una forza di interposizione su mandato ONU, quella dell'UNIFIL, che però non ha gli strumenti adeguati per interporsi in maniera effettiva. Lo stesso ministro Guido Crosetto diceva più e più volte: sia Israele che Hezbollah hanno violato quella risoluzione che impone sostanzialmente una demilitarizzazione di quell'area, quasi fosse una fascia tampone, una fascia di sicurezza in modo che i due belligeranti non vengano a contatto. Così non è stato, ne sia prova il fatto che nell'ultimo anno, anzi dall'8 ottobre in poi, Hezbollah ha ricominciato a lanciare razzi e droni e all'inizio ha tentato anche alcune incursioni dei tunnel appunto nel territorio nell'alta Galilea Israele. Tra poco andrò in messaggio al 349-238-6666, però voi state lì, drizzate le orecchie, perché tra poco sentirete una voce che raramente sentirete da altre parti qui in Italia. È l'ex direttore dell'agenzia estera dei servizi di sicurezza francesi, parla fluentemente arabo, conosce il Medio Oriente, ci ha vissuto, solo che per anni era sotto copertura a Beirut e anche a Damasco, e pensate un po', un paio di volte ha stretto persino la mano a Nasrallah. Direi che è la persona giusta per porgli un paio di domande. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il rischio escalation, l'abbiamo detto tante volte, ma nelle ultime ore veramente si sta sfiorando un punto di non ritorno. Diana da Vicenza al 349-238-6666, stai scherzando, mai fermare una guerra prima delle elezioni? E cita una nota serie televisiva alla quale la nostra ascoltatrice ripensava, pensando ai tanti appuntamenti elettorali di quest'anno e ai due grandi conflitti in corso, ce ne sono altri, e all'appuntamento elettorale statunitense. Qualcun altro, visto che abbiamo sentito il traffico, chi è la guida? Lo fa di mestiere, lo sapete, il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, ma noi comuni mortali non capiamo perché l'Iran miraccia di ritorsioni anche Stati Uniti, Inghilterra, Francia, quando sanno benissimo che in una sola notte potrebbero essere sotterrati. Allora, sì, il punto è che nessuno vorrebbe raggiungere quel livello lì di guerra, di bombardamenti aperti, perché poi è difficile trovare un punto su quale fermarsi e poi tornare indietro. Peraltro vi do notizia del fatto che gli Stati Uniti confermano di essere stati tra gli autori, assieme al Regno Unito, della iniziale difesa a supporto a Israele durante l'attacco missilistico dell'Iran, il che vuol dire che non soltanto i sistemi di difesa aerea israeliani sono messi in azione, ma anche quelli statunitensi e britannici. Vi dicevo, ex spia, direbbe qualcuno, termine un po' prosaico, dirigeva la parte estera dei servizi di renseignement francesi. L'ho raggiunto il nostro Antonio Taglia, lui si chiama Alain Chouet, che ha conosciuto personalmente Nasrallah, ha studiato da dentro Hezbollah, lavorava anche sotto copertura. Dopo la morte di Nasrallah, quali sono le capacità di reazione di Hezbollah? Sentite Alain Chouet.
L'organizzazione non è più la stessa, non solamente a causa della morte di Nasrallah, ma anche a causa della morte di almeno una dozzina dei comandanti più importanti, a cui si aggiungono centinaia di feriti. In tutta questa vicenda, Hezbollah ha subito molte perdite in termini operativi, e questo è ovvio, ma soprattutto sul fronte dell'immagine interna in Libano, dove il gruppo si era creato un'immagine di invincibilità e di capacità di colpire dappertutto, ovunque e chiunque, diventando uno dei principali attori della vita politica e militare libanese. A causa dell'offensiva israeliana, peraltro molto gradita in vari paesi stranieri, Hezbollah ha perso moltissimo sia sul fronte dell'intelligence che delle capacità militari. Hezbollah non è più la stessa e non sarà più la stessa. La capacità del gruppo di sparare missili, che era la principale attività di Hezbollah contro Israele, ha subito parecchi danni. Inoltre, sulla base di quello che gli israeliani hanno imparato nelle loro precedenti spedizioni in Libano nel 78, nell'82 e nel 2006, penso che al momento stiano cercando di mettere in sicurezza una zona di circa 30 chilometri tra la frontiera nord di Israele e il fiume Litani, in modo di essere al riparo dai colpi diretti di Hezbollah. Non credo che l'esercito israeliano abbia molta voglia di spingersi oltre, perché lì diventerebbe una spedizione molto pesante con dei rischi di perdite che Israele mal sopporterebbe. Mentre Hezbollah non si preoccupa troppo di perdere 100, 200, 300 o 1000 miliziani, gli israeliani invece sono estremamente vulnerabili alle perdite umane.
L'ex direttore della DGSE, l'Agenzia Estera dei Servizi di Sicurezza francesi, arabista, agente sotto copertura per anni in Medio Oriente, autore di un libro che è uscito solo in francese, edito da Flammarion, lo traduco, Sette passi verso l'inferno, separatismo islamista, Alain Chouet al microfono del nostro Antonio Italia, il quale lo ha sollecitato sulla possibile risposta da parte iraniana, anzi ulteriore attacco da parte iraniana. Quale potrebbe essere adesso la strategia da parte dell'Iran? Continuare coi proxy o cercare la guerra frontale? Sentite.
Il regime iraniano ha evidentemente un problema interno, ossia che tutta la generazione che aveva conosciuto la rivoluzione e soprattutto la guerra tra Iran e Iraq degli anni Ottanta, intendo quella generazione di combattenti che poi è arrivata al potere con Ahmadinejad ed è tuttora al potere, è sottoposta a fortissime contestazioni. C'è un Iran composto da oltre il 65% della popolazione che non ha conosciuto né la rivoluzione né la guerra. E allo stesso tempo sa quello che succede nel resto del mondo, va su internet eludendo la censura, si informa e non sostiene più questo regime. Mi occupo della regione da più di 40 anni e questa mi pare la prima volta in cui in Iran sorge una contestazione che non è in qualche modo spinta dall'estero o comunque legata all'estero. Una contestazione interna che minaccia effettivamente il potere dei mullah e dei musulmani conservatori. La cosa peggiore che si può fare a questi contestatori, e lo abbiamo visto attraverso il movimento Donna, Vita, Libertà, sarebbe di sostenerli direttamente dall'estero, perché susciterebbe il loro sentimento nazionalista, che è molto forte, e ritarderebbe la caduta del regime. Per quel che riguarda il sostegno ai cosiddetti proxy, sono 40 anni che il regime iraniano rifiuta scontri diretti, che siano con Israele o con l'Occidente, e delega il suo potere di disturbo a Hezbollah, Hamas, eccetera, tutte entità che l'Iran manovra per mandarle a combattere. L'Iran si impegna in prima persona solo quando viene attaccato direttamente, ma sa perfettamente che le ondate di missili che invia hanno il 95% di possibilità di non colpire mai un bersaglio. Quindi la risposta dell'Iran sembra molto più un gesto politico che un gesto militare.
Ça s'apparente beaucoup plus à une gesticulation politique qu'à une gesticulation militaire.
L'ex operativo dell'Agenzia Estera dei Servizi di Sicurezza francesi, ora analista, arabista, scrittore, Alain Chouet, al microfono di Antonio Taglia, una voce in esclusiva qui nel Sull'Uogo Lontano per darvi conto di quella che può essere la strategia dei due grandi contendenti, che a questo punto si fa più vicina, il punto di frizione potrebbe essere davvero vicino ed è diretto. Secondo alcuni specialisti, però, la strategia israeliana, abbiamo sentito quella iraniana, consiste nel ridefinire gli equilibri internazionali nel Vicino Oriente, nel Medio Oriente allargato addirittura, usando la forza, non la diplomazia. È davvero così? È una strategia che può funzionare? Sentite Alain Chouet.
La strategia che descrive è evidentemente solo quella di Benjamin Netanyahu e del suo governo dell'estrema destra israeliana. È una buona strategia per Israele? Personalmente non ne sono così sicuro. Quello che sappiamo oggi è che l'orribile attacco del 7 ottobre dello scorso anno ha infranto la dinamica dei cosiddetti accordi di Abramo, ossia l'avvicinamento tra Israele, Arabia Saudita e un certo numero di paesi arabi. Dopo quello che è successo e dopo quello che sta succedendo a Gaza, non c'è più alcun leader arabo che si possa impegnare in un'alleanza profonda con Israele. Le opinioni pubbliche arabe non la sosterrebbero. Quindi Israele ha perso il momento di avvicinamento con i paesi arabi sunniti e adesso si trova ad affrontare direttamente il cuore dei paesi sciiti faccia a faccia con l'Iran. Ora, tutto ciò pone un problema perché non conosco alcun paese nella storia che sia riuscito a vivere a lungo circondato solamente da nemici, da paesi che hanno giurato di farlo cadere e da popoli che covano odio e risentimento. Abbiamo visto dei regni cristiani in Medio Oriente, il regno di Gerusalemme, il principato di Antiochia, Tripoli, eccetera. Sono durati 200 anni, ma alla fine sono stati costretti a fuggire perché erano circondati da un contesto totalmente ostile. Credo che adesso Israele si ritrovi in questa situazione. Vivere circondato da un contesto ostile, che sia musulmano, sunnita o sciita, con l'unica garanzia di sopravvivenza fornita dai nostri amici americani, che però a volte, lo abbiamo visto in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan, finiscono per fare i bagagli e andarsene. La politica oltranzista, che è anche comprensibile perché Israele deve lottare contro il terrorismo e contro attacchi atroci come quelli del 7 ottobre, sul lungo termine però non funziona. Scegliere il contrasto permanente al posto della diplomazia mi sembra pericoloso per le istanze di Israele.
La voce di Alain Chouet, ex direttore della DGSE, l'Agenzia Estera dei Servizi di Sicurezza francese, al microfono del nostro Antonio Taglia. Con la sua voce si chiude il viaggio di quest'oggi. Rimangono pochi centimetri da percorrere, quindi pochi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Come sapete, tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, soprattutto Varela Bernardi, che ha ripreso a chiudere degnamente come si deve con le sottolineature che noi amiamo questo programma. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
C'è solo una regola, niente.